Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Imparare ad uscire da noi stessi, per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell'esistenza, muoverci noi per primi verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli che sono dimenticati, quelli che hanno più bisogno di comprensione, di consolazione, di aiuto.
Cari amici, bentrovati dell'Aria Bottiglieri. Uscire da noi stessi e andare verso le periferie dell'esistenza. Questo era il messaggio che Papa Francesco ha mandato durante la sua prima udienza generale. Ed è proprio verso quelle periferie che vogliamo portarvi nella nostra puntata di oggi, e più precisamente nella periferia di Roma. Parliamo quindi di una realtà molto vicina a noi, ma che troppo spesso cerchiamo di non vedere e magari di arginare. A farci da cicerone nel nostro viaggio è Enzo Scandurra, professore di urbanistica all'Università La Sapienza di Roma, che ha scritto un bellissimo libro, edito da EDS, Vite periferiche, solitudine e marginalità in 10 quartieri di Roma.
Questa esigenza è nata proprio dal fatto di cercare di rappresentare una città che descritta, diciamo, nel linguaggio tradizionale, ecco, dell'urbanistica, della sociologia, eccetera, non è rappresentabile. Mi spiego, è come se c'è uno scarto, diciamo, enorme tra la rappresentazione che viene fatta della città normalmente e la vita quotidiana delle persone, cioè delle persone in carne e ossa, le quali, come dire, attraversano quotidianamente questa città, la modificano, la occupano, eccetera. Ecco, questo scarto è sempre stato una sorta di mia ossessione, nel senso che come si fa a parlare appunto della città? Ecco, questo così è nato l'esigenza, insomma.
Dalle borgate di Pasolini alla periferia di oggi, secondo lei come sono cambiate le periferie?
Molto, nel senso che nonostante la crudezza con cui Pasolini descriveva la periferia degli anni 50-60, in quei luoghi c'era ancora una speranza, voglio dire, una speranza di accedere prima o poi al benessere, allo sviluppo, di potersi avvicinare al centro della città, di poter trovare un'occupazione fissa, ecco. Quindi erano luoghi, come dire, di attesa, ma anche di speranza e in questo senso anche di solidarietà, insomma, la gente solidarizzava, costruivano case ancorché abusive, ma voglio dire insieme, insomma, di notte, collaborando, ecco. Credo che la periferia di oggi sia in qualche modo molto più disperata, questa speranza non c'è più. Si vive ai margini, si sa di essere marginali, si sa che quella non è una condizione temporanea o provvisoria, ma che è probabile che duri per sempre, e quindi ci si abbandona a questo stato di disperazione, di solitudine, appunto di rassegnazione, senza speranza, insomma, ecco. Credo che questo sia una differenza molto profonda tra la periferia di Pasolini e quella di oggi.
Professore, che cos'è una periferia?
Beh, qualcosa che è distante o diverso dal centro.
Sì, ma allora che cos'è centro?
Eh già, mi rendo conto che i due termini sono intimamente connessi. L'uno rimanda inevitabilmente all'altro.
Non c'è modo di definire l'uno senza dover definire anche l'altro?
Credo proprio di no. Diciamo anzi che ognuno dei due termini esprime, in un certo senso, il contrario dell'altro. Di per sé ognuno di loro non è definibile senza l'altro.
Mi faccia un esempio.
Prendiamo il cervello. Anzi, diciamo meglio, la mente. In questo luogo vengono elaborate le informazioni e da qui, conseguentemente, partono i comandi verso le aree periferiche, ovvero le braccia e le gambe.
Allora il centro è quel luogo dove vengono elaborate le informazioni e dal quale partono le istruzioni alle periferie?
In un certo senso è così.
Però potremmo pensare che esiste un organismo dotato solo di mente, senza braccia né gambe.
Forse, ma che senso avrebbe? A cosa servirebbe quella mente? E poi vedi, anche in questo caso, il territorio, diciamo così, intorno a quella mente ne costituirebbe inevitabilmente la sua periferia.
Perché? Non capisco.
Quella mente isolata, cui tu alludi, continuerebbe a elaborare informazioni e comandi, mentre tutt'attorno il territorio sarebbe muto e silenzioso, isolato. Insomma, è proprio la differenza dei due luoghi a definire cosa è centro e cosa è periferia.
Ma allora ci sarà sempre una periferia dove c'è un centro e viceversa?
Sì, è così.
Ma supponiamo che una delle periferie del centro diventi essa stessa centro.
Certo, non sarebbe più una periferia, sarebbe un secondo centro. Ma intorno ad esso nascerebbe una nuova periferia.
Possiamo dunque fare tanti piccoli centri, ad esempio?
Sì, penso di sì. Ma nascerebbero altrettante piccole periferie.
Ma allora, professore, come possiamo eliminare la differenza tra centro e periferia in una grande città?
Non possiamo, infatti. Ma forse tu vuoi esprimere un altro concetto, vero?
Forse, ma non saprei quale. Mi aiuti lei a dirlo?
Forse tu vuoi dire: è possibile eliminare le differenze tra gli stili di vita, le condizioni abitative, l'accessibilità ai servizi, la qualità della vita tra gli abitanti del centro e quelli delle periferie?
Questo era un brano tratto dal libro di Enzo Scandurra, Vite periferiche. Allora, professore, nel suo libro lei parla di tante periferie, dal Parco Leonardo al Laurentino 38 a Tor Pignattara, quartieri diversi, in zone diverse. Ma a parte questo, che tipo di differenze esistono nel loro essere periferia?
Ma le differenze esistono, certo, ma quello che rimane uguale è il fatto, in qualche modo, di questa senso di appartenenza, ecco, degli abitanti a dei luoghi. Io a un certo punto, intervistando una persona a Casa Albertone, che non è certo un luogo, voglio dire, molto bello, insomma, lui sosteneva che non sarebbe mai andato a abitare da un'altra parte, che Casa Albertone era il suo luogo. Ecco, c'è questo rapporto anche un po', voglio dire, misterioso, diciamo, tra le persone e i luoghi, per cui anche se le periferie sono tra loro diverse per storia, per urbanistica, per anno di costruzione, eccetera, eccetera, rimane questo attaccamento al luogo che a me sembra molto importante, tanto che in questa mia descrizione di queste solitudini umane, diciamo, di queste vite periferiche, poi ci sono dei racconti appunto sulla marginalizzazione dei luoghi. Anche i luoghi sono spesso, come dire, marginali, abbandonati, disperati, eccetera. Ecco, in questa città che è così, come dire, grandiosa per la sua storia, per i suoi simboli, eccetera, ci sono questi luoghi, appunto, che spesso arrivano anche al centro della città, che sono dei luoghi, come dire, non più frequentati, ma che in qualche modo evocano nelle storie, dei racconti, insomma.
Ultimamente Si parla molto di periferie, non ultima per esempio la vittoria al Festival del Cinema di Venezia del documentario Sacro Gra, che racconta le vite di alcune persone che vivono intorno al raccordo anulare di Roma. Secondo lei questo parlare delle periferie focalizza l'attenzione sui loro problemi oppure rischia di ridurle magari a fenomeni da baraccone da cui si preferisce prendere sempre di più le distanze?
No, io credo che le periferie siano una parte importante della città. A Roma addirittura sarebbe difficile distinguere tra... sarebbe difficile parlare della città senza parlare delle sue periferie, insomma. Basta vedere i film neorealisti, ecco, di appunto, che sono stati girati a Roma, che sono sempre in periferia, insomma. Ma io credo che però questo come dire, fare riferimento alle periferie significa che una ricerca della vita vera, ecco, cioè, dov'è che si svolge la vita vera, dov'è che ancora, voglio dire, sono rintracciabili queste umanità, anche, spesso anche disperate, come nel Santo Graal, ma di questi rapporti di solidarietà, di queste figure che io dico sconfitte ma non rassegnate, sconfitte dalla storia, perché sconfitte dalla globalizzazione, dalle luci di questa postmodernità, eccetera, ma non rassegnate, nel senso che c'è una forza irriducibile della vita, ecco, che si manifesta in questi luoghi, che spesso poi diventano anche luoghi da cui partono anche modelli, costumi. Le periferie non sono soltanto luoghi di abbandono, ma spesso sono partite anche da qui innovazioni, mode culturali, linguaggi, canzoni, musiche, eccetera. Quindi sono dei luoghi molto fecondi da questo punto di vista.
Lei insegna urbanistica all'Università La Sapienza. Io mi sono sempre chiesta come mai le case popolari nell'era moderna equivalgano spesso a strutture architettoniche generalmente molto squallide. Invece in passato prendiamo come esempio, non so, le case della Garbatella o alcuni palazzi su via Andrea Doria, seppure case popolari avevano una fisionomia più, diciamo, curata.
Questa è una bella domanda, nel senso che è una domanda che uno spesso si fa girando per la città, insomma. Diceva, credo, Heidegger, che noi costruiamo perché abitiamo e non abitiamo perché costruiamo. L'abitare è, come dire, una delle cose fondamentali dell'uomo, insomma, abitare un posto, abitare un luogo, non significa semplicemente dormire, risiedere, eccetera, insomma. Ecco, queste costruzioni si sono svincolate dall'abitare in un certo senso, cioè anziché appunto costruire dimore, costruire simboli, costruire appunto luoghi appunto per luoghi di accoglienza, luoghi accoglienti, luoghi piacevoli, cioè, come dire, l'attività del costruire si è svincolata dall'abitare, si è autonomizzata e quindi ha preso delle forme che ovviamente non hanno nulla più a che vedere con l'abitare, insomma. Perché quando uno dice Garbatella o altri posti a Roma, non so, Città Giardino, ecco, Monte Sacro, questi vecchi insediamenti, beh, lì c'era un... lì si capisce che era un luogo dell'abitare, voglio dire, e non una residenza. Mentre oggi invece siamo nelle residenze, appunto ci sono i residence, dove abiti? Abito nel residence al numero 1514 della via Cassia, ecco, cioè un appartamento, voglio dire, che non significa abitare. E questo credo che abbia delle radici profonde, questa domanda, la risposta a questa domanda che lei ha fatto ha delle radici profonde. Quando è che è maturata questa scissione tra abitare e costruire? Ecco, io credo che sia avvenuta anche nel corso del Novecento, soprattutto, insomma, nella metà del Novecento. Ecco, questo è il contrario dell'abitare, credo, è proprio il contrario dell'abitare, lei ha ragione. Insomma.
Quasi un alveare, insomma, dove uno si va solo a coricare poi.
Sì.
Per concludere, durante la prima udienza generale di Papa Francesco, il Papa disse che bisogna uscire da noi stessi per andare alle periferie geografiche ed esistenziali. Secondo lei, come si potrebbe o dovrebbe fare per non dimenticarci delle nostre periferie?
Ma certo, l'invito di Francesco è molto bello, voglio dire, è molto bello. C'è un'altra persona che ha scritto un libro magnifico sulla città, su Gerusalemme, del cardinale Martini, insomma, un libro che bisognerebbe consigliare a tutti di leggere, quando dice appunto che una mattina, alzandosi, aprendo la finestra, afferma: questa è la mia città, insomma, il posto dove io voglio stare. Ecco, questo significa che ci sono luoghi che possono accogliere, luoghi che accolgono, e in un certo senso non ha importanza dove siano, insomma, questi luoghi. Possono anche essere lontani dalla città, possono essere dei paesi, dei luoghi che accolgono, e ci sono luoghi che non accolgono, insomma. Ecco, io credo che il problema dovrebbe cominciare a porsi da questo punto. Cioè, ci sono periferie che respingono, voglio dire, periferie in cui come si ha paura di entrare, si ha paura di girare, si ha paura di fare brutti incontri, si ha paura di rimanere soli, eccetera. Ecco, bisognerebbe ripartire da qua, non soltanto dalle architetture, insomma, perché, guardi, si è parlato molto di Tor Bella Monaca. Il precedente sindaco diceva che voleva radarla al suolo per poi ricostruirla, perché è un luogo di degrado, di spaccio della droga, eccetera, eccetera. Bene, ma io nel mio libro parlo di Tor Bella Monaca, e devo dire che dal punto di vista architettonico non è brutto questo quartiere. Il problema è che c'è un degrado che è sociale, di miseria, nel senso che non ci sono luoghi che invitano all'incontro. Sarebbe importante che anche in periferia, voglio dire, insomma, come dire, ci fosse una grande diversità anche di ceti sociali, di persone, eccetera. Lì c'è una concentrazione troppo alta di persone che, come dire, hanno problemi con la giustizia e così via, e questo già è di per sé difficile. Ecco, credo che il problema è come ricreare in quel luogo un luogo cui uno si sente di appartenere, insomma, no? Tor Bella Monaca è nata male, voglio dire, è nata con un'operazione di grande, come dire, di deportazione, di punto in bianco, è stata poi abbandonata, perché io ho visto, ci sono anche dei progetti degli abitanti sul verde, sul riciclo dell'acqua, cioè, che sono interessanti, voglio dire, ma sono stati lasciati completamente al volontarismo degli abitanti. Ecco, io credo che l'amministrazione dovrebbe aiutare queste cose, perché allora si è superato un certo momento in cui ciascuno se ne sta per conto suo e dice: ma a me che importa, perché devo partecipare a questa cosa? Poi dopo magari subentra, se la partecipazione diventa più ampia, diviene un fatto anche di solidarietà, di piacere, insomma, c'è una gioia nello stare insieme, che io credo non c'è nessuna gioia nello stare da solo.
Che ne dice, professore? La vedo un po' spaesato, scioccato.
Hai ragione. La fantasia ha superato la realtà. Forse il mondo sta diventando un'immensa borgata.
Come? Non ci critica più? Non emette i suoi giudizi severi sul nostro mondo?
No. Forse apparteniamo allo stesso mondo, tu e io. Io che resisto alla rassegnazione dentro un mondo in putrefazione che vive solo di memoria, e te destinato a consumare la vita in un eterno presente che si riproduce ogni giorno, senza memoria e senza futuro.
Mi sembrava che lei guardasse al nostro mondo con disprezzo, che considerasse la periferia un luogo di serie B, mi scusi la metafora calcistica.
Il centro è il bioparco della civiltà urbana, ciò che siamo stati.
Eppure lei insisteva nelle differenze tra centro e periferia. avevo l'impressione che pensasse a noi come qualcosa da recuperare.
Due mondi simmetrici, destinati a guardarsi. L'uno specchio dell'altro, che è la propria immagine negativa. Ti sembrerà strano, ma quello che ho visto mi appartiene. È parte di me stesso, il mio incubo quotidiano.
Comincio a non seguirla più.
Può darsi che un giorno gli abitanti del centro si trasferiscano tutti in periferia, stanchi dei loro ricordi, consumati in attesa di un cambiamento che non avverrà. Come a riprendere un contatto con la vita reale.
E noi? Noi ci trasferiremo da voi, nelle case che avrete abbandonato. Lei sta scherzando, professore.
Eh sì, voi invaderete il centro. Finalmente lo barbarizzerete, così che esso riacquisti una vita vera. Ucciderete i turisti, farete scempio delle sue liturgie, dei ricordi che non avete e che rischiano di seppellirlo. Cesseranno le autocelebrazioni, l'altare della patria, la via dei fori imperiali, il mausoleo d'Augusto, l'arco di Tito, il Colosseo, il Pantheon, San Pietro.
Beh, mica male come idea. Al posto del Campidoglio, un bel centro commerciale. Via dei fori imperiali sarebbe una bella pista per le corse in auto, una discoteca a Castel Sant'Angelo con vista sul fiume e magari una bella spiaggia sul Tevere.
Sta già accadendo. Sei un facile profeta. Sì. Siamo intercambiabili. Noi ostentiamo la certezza della nostra memoria, voi la spregiudicatezza del presente. Voi giocate con l'illegalità per noia. Noi l'illegalità la pratichiamo con le regole del politicamente corretto. Voi pestate i diversi, noi li mandiamo nei vostri territori. Voi bruciate cassonetti, noi i rifiuti li seppelliamo in discariche magari dove sorgono ora le vostre case. A forza di guardarci come diversi, ci siamo contagiati. Come succede al cane, che finisce col tempo, col somigliare al suo padrone.
Allora stiamo insieme nello stesso racconto. Noi facciamo il lavoro sporco, voi cullate nella bellezza e nei fasti del passato. Era l'alba, il sole stava per sorgere. Un colore rosso infiammava i palazzi di Caltagirone rendendoli ancora più surreali. Il grande centro commerciale sembrava riprendere vita come un drago al suo risveglio. Il professore girò lo sguardo verso la direzione del mare. Ora la sua voce si era fatta più roca. L'allievo non l'aveva mai conosciuto così indifeso. La notte passata girando per il quartiere sembrava averlo invecchiato di colpo. Disse: «Le altre razze sono arrivate davvero». Il re è diventato nudo, il gioco si è scoperto, l'altrove è veramente altrove e il finto altrove siamo noi, te e io. Mettiamoci seduti e aspettiamole.
Ringraziamo il professor Enzo Scandurra per essere stato con noi e vi ricordo Vite periferiche, edito da EDS Edizioni. Le voci in lettura erano di Laura De Luca e Rosario Tronnolone. La nostra puntata di oggi termina qui. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.